io ho paura quando mi viene posta una domanda. Ora, devi sapere che su internet, ma credo che non sia soltanto una cosa di internet, c'è una sorta di malattia intellettuale che io chiamo il che ne pensismo. Cioè, la domanda del che ne pensi di Dostoevsky? Sì. Che ne pensi di Tolstoi? Che ne pensi di Philip Dick? Che, obiettivamente la mia risposta è sempre ma cosa posso mai pensarne di uno come Dostoevsky? Che i cui libri possono, anche se magari non mi piacciono esteticamente, potrebbero non piacermi, però come posso io pormi in una condizione di tale superiorità da dirti che ne penso male? Perché una cosa il che ne pensismo è molto molto diffuso. Infatti dico sempre alla mia community: imparate a fare le domande bene, cioè chiedi cosa, tipo un aspetto di quel libro o di quel concetto, ma no, che ne pensi Dostoevsky? Non ha nessun senso. Dostoevsky è una cosa complessissima, e mi rendo conto che questo ha a che fare con l'abitudine di recensire. Cioè, un libro come Memoria del Sottosuolo o Delitto e Castigo, che sono libri su cui tu hai speso molto più tempo di me e che conosci molto più a fondo, mi chiedo come può uno recensirli questi libri. E invece poi vado su Amazon, trovo le recensioni. Guarda che c'è la cosa interessante, che molti recensiscono male il libro perché il libro è arrivato in condizioni...
Ce n'è una.
Che è una cosa meravigliosa. Sì, sì. La risposta dovrebbe essere: guardi che lei sta usando le recensioni in modo sbagliato. Però poi c'è questa cosa qua che io, di cui io ho parlato ultimamente, perché io ho la sensazione che noi abbiamo smesso di farci giudicare da certi libri e che invece ci sentiamo in diritto di giudicare i libri, quando in realtà un autore come Dostoevsky dovrebbe, cioè tu dovresti, adesso la dico male, dovresti essere all'altezza di Dostoevsky.
Io penso che mi sembra di capire quello che dici. Io credo che sia inevitabile, però, no? Che la prima cosa che uno racconta a un altro dopo aver letto un libro è banalmente se gli è piaciuto. No, se io leggo un libro bellissimo dico a Francesca, che è la mamma di mia figlia, guarda che ho letto sta cosa che è bellissima, e lei fa altrettanto. Se leggo un libro bruttissimo, uguale. Cioè, certo. Mi viene da dire. E Dostoevsky, allora, io, ci sono dei libri di Dostoevsky, e lo dico in Sangue ancora, che a me, che io non capisco, e ci sono dei libri, posso dire, mi prendo la responsabilità di dirlo, che non funzionano. Vedi, faccio una resistenza.
Certo.
Hai ragione.
Sì.
Mi viene da dire che sono proprio brutti.
Certo.
Cioè, la Padrona, certo, che è un romanzo che lui ha scritto, che ha pubblicato nel 1847, se tu vai in una libreria e chiedi mi dà La Padrona di Dostoevsky, non c'è mica. Probabilmente certo, non c'è neanche in Russia, perché è un romanzo. Lui aveva appena avuto un grande successo col suo primo romanzo e si era, non so cosa pensava, ma non sembra un libro di Dostoevsky, cioè sembra realismo magico nella Russia dell'Ottocento. È davvero un libro imbarazzante per come scrive. Al di là di questo, Dostoevsky io ne parlo qui per questo. È vero che è una biografia di Dostoevsky, ma dentro ci vanno anche un sacco di cose che sono successe a me.
E questa è la cosa interessante. Quello che io ho apprezzato del libro è che, e tanto per collegarmi a quello che dicevi, è vero che la prima cosa che ti viene da dire è sto libro mi è piaciuto, questo libro non mi è piaciuto, e ci sta. Lo fai magari con, appunto, tua figlia, la moglie, con qualcuno di vicino. Non basta questo. Cioè
se io devo scrivere una recensione, non scrivo mi è piaciuto.
Esatto. E mi sembra che, ed è questo dicevo che io apprezzo del libro, tu racconti la tua storia intorno a Dostoevsky. Ed è questo l'aspetto che mi manca. Sai, allora, il mio romanzo preferito di sempre, chi mi ascolta lo sa perfettamente, è Solaris di Stanislav Lem. Per me è un capolavoro senza tempo, un libro che mi ha salvato la vita letteralmente, perché l'ho letto in un momento molto delicato della mia esistenza, in cui avevo veramente perso tante speranze, diciamo così. E quel libro mi ha risollevato, mi ha proprio tirato fuori dalla melma, e infatti lo rileggo ogni 2 anni, o me lo rileggo tranquillamente, e lì mi rendo conto del fatto che quando io racconto Solaris non sto raccontando Solaris, ciò che io trovo in Solaris, non la trama, capito? Certo. Cioè il recensionismo è, dal mio punto di vista, un narcisismo un po' nascosto e sottotraccia della nostra epoca, in cui io voglio fare in qualche modo vedere che
ho letto, che sono,
ne so qualcosa di più, certo, di Dostoevsky. E questo ci fa perdere una cosa. Il titolo del tuo libro è perfetto, Sanguina. Cioè i libri ci fanno sanguinare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i libri ti fanno qualcosa. Sono loro a giudicare te.
Certi libri, sì.
Sì, 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 beh, no, non tutti,
la padrona,
ovviamente.
No.
No, 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 certo, no, no, neanche no, sto parlando...
Ah, però, sì, sì, sì. Però io, allora, io ho 58 anni, sono... scrivo dei libri, quando mi chiedono che mestiere fai, io rispondo che scrivo dei libri, e ho cominciato a scrivere nel 96, quindi sono 25 anni, ho cominciato a pubblicare nel 99, quindi sono più di 20 anni che pubblico dei libri, e ne traduco anche all'inizio degli anni, certo. 2000 mi hanno cominciato, siccome io sono laureato in russo, e ho tradotto un sacco di cose bellissime, tra cui Memoria sottosuolo, che è un libro straordinario.
Secondo me.
E appunto sono laureato in russo, da qualche anno insegno traduzione editoriale dal russo alla IUM di Milano, sì. E tutto questo comincia quando io avevo 15 anni e prendo in mano un libro di Dostoevskij che si chiama Delitto e Castigo, che era un libro di mio nonno, a casa nostra, mio nonno era quello che leggeva e mi piace questa cosa, mi commuove, perché era un signore che aveva fatto la terza elementare,
certo.
Che era un muratore e però non guardava mai la televisione, lui passava le serate a leggere, sì. E quando pioveva che non andava a lavorare, io ricordo le ore che mio nonno passava in una poltrona a leggere, io ero piccolo e mi chiedevo, ma cosa ci sarà lì?
Cosa c'è lì dentro?
E il primo libro russo che ho letto è quello lì, e mi ricordo perfettamente il momento in cui ho letto che il protagonista del romanzo, Raskolnikov, si chiede, ma io sono come un insetto o sono come Napoleone? E io, quindicenne, mi sono fermato nella lettura e mi sono chiesto, e io come sono? Sono come un insetto o sono come Napoleone? E ho avuto nettissima l'impressione che quel libro lì, che era stato scritto 112 anni prima, a 3000 chilometri di distanza da Basilica Nova, che era il paese in provincia di Parma dove io l'ho letto, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Il titolo di questo romanzo è la risposta a quell'impressione di, certo. 43 anni fa.
Certo.
Questa cosa sanguina ancora. Il fatto che sanguini, siamo strani, però è un pregio.
È un pregio.
Il fatto che mi faccia sanguinare.
Cioè il fatto che quella ferita non si rimargina, sì. È ciò che ti porta continuamente a cercare anche. Io, il mio Delitto e Castigo è stato I viaggi di Gulliver di Swift. Avevo 13-14 anni e fu un'esperienza sconquassante, perché non so se tu l'hai letto, però il finale, che è un finale di un cinismo veramente greve. Io mi ricordo, chiudo il libro... Guardo, i miei genitori erano la domenica mattina, mi ricordo come se fosse veramente ieri, una domenica mattina mia mamma stava cucinando, mio padre stava leggendo il giornale e mi sono chiesto, ma veramente facciamo così schifo? Cioè è stata proprio la domanda che mi sono posto, veramente mi faccio... Perché ho sentito quella frase finale che lui dice, cioè io amo quello che siamo, eppure è meglio che occupiamo mezzo posto nella vita, scrive questa roba che è, per un tredicenne è una roba che proprio ti colpisce come un pugno, e da lì non ho più smesso.
Riccardo, la cosa che hai appena detto, sì. Secondo me, a me, mm-hmm. Cioè il fatto che tu ti ricordi perfettamente dei tuoi genitori come erano in quel momento,
sì.
No? In cui questa cosa è successa anche a me. Io il primo libro da grandi che ho letto non è un libro russo, è un libro americano, è Il buio oltre la siepe di Arthur, okay. Lee, avevo 13 anni. E io di quel momento lì che ho scoperto cosa c'era dentro sti libri che leggeva mio nonno, no? Senza figure, no? Io mi ricordo tutto. Io mi ricordo la sedia su cui ero seduto, mi ricordo mio babbo che passava con dei secchi di calce che stava rifacendo la nostra casa, mi ricordo mia nonna che cantava in cucina.
Certo.
Cioè mi ricordo il colore, l'aria che c'era.
Sì, sì, sì,
e
sì,
questa
sì.
Cosa qua... E mi ricordo il mio stupore di scoprire che essere dentro un libro non faceva scomparire il mondo, rendeva il mondo più mondo. E questa cosa qua a me è successa con tutti i libri importanti della mia vita. Io potrei disegnare la carta da parati che c'era quando ho letto quella frase di Raskolnikov, no? Nella mia stanzetta. A me questa cosa succede solo con la letteratura. Poi mi piace il cinema, mi piacciono le serie televisive, mi piace il teatro, ma la letteratura per me è l'unica, sì. Arte che produce questo effetto straordinario di rendere il mondo più mondo.
Da cosa che dipende secondo te questo?
Non ne ho
non
la
ne
più
hai idea. Io un'idea me la sono fatta, cioè ovviamente un'idea che poi cambierà nel tempo, però mi sembra che, anch'io sono tanto appassionato di cinema, a me sembra che la differenza fra letteratura e cinema, beh, sono due fondamentalmente. Uno è il fatto che nella letteratura, soprattutto quando non hai la trasposizione cinematografica, tu fai un lavoro molto più attivo con l'immaginazione, cioè nel senso tu devi figurarti molto di più e c'è molto di meno che ti viene dato da colui che ti propone la storia. Ma in secondo luogo tu ti prendi il tempo che ti serve in letteratura, cioè nel cinema bene o male sottostai alla durata che ti viene data dal regista. Io in una pagina o anche soltanto in tre righe di un libro posso tornarci 56 volte in un minuto e tornarci, rimuginarci e risentirla, come se fosse ogni lettura una stratificazione. Questa cosa qua mi sembra che sia solo in letteratura.
Io non so se non ho una, non ci ho pensato per bene, non saprei dire, non sono un teorico dell'arte, però mi viene da dire, ho una teoria, però è allo stato embrionale.
Ci piace la teoria embrionale.
Allora, quando io ho letto Delitto e Castigo, sì, quando ho letto quella frase di Raskolnikov, io non ero più, dopo, quando ho finito di leggere, io stavo, cioè avevo, non potevo far finta che non l'avevo letta quella cosa. Cioè quella cosa lì mi ha messo in moto, no? Cioè mi ha dato delle responsabilità di rispondere a quella domanda lì, ma io sono come un insetto, valgo qualcosa, quanto valgo, no? E a me viene in mente, io sono, aspiro ad essere un anarchico, io ho una grande ammirazione per gli anarchici, e perché gli anarchici secondo me sono convinti che l'uomo è buono, no? E lavorano per costruire un mondo decente dove, sì, valga la pena di stare, ecco. Un film che mi è piaciuto molto è il film di Montaldo, se non sbaglio, Sacco e Vanzetti, no? Okay, e in particolare, sì, il discorso che fa Vanzetti alla fine, no? che è testuale, Gianmaria Volontello. Ed è il discorso quando, sai, nei processi americani, dopo che ti hanno condannato, ti chiedono ha qualcosa da dichiarare, e l'hanno chiesto anche a Vanzetti, condannato a morte per una cosa che non aveva fatto, e lui più o meno ha risposto sì, ho qualcosa da dichiarare, ha detto io sto soffrendo per colpe che non ho commesso, certo, e non auguro al mio peggior nemico di patire le colpe che di soffrire le pene che ho patito io, e soprattutto il sapere che i miei genitori, i miei cari soffrono per me. Ma forse mi sbaglio, ha detto Vanzetti, mm-hmm, perché io patisco per colpe che ho effettivamente commesso. Voi mi condannate perché sono un anarchico e io sono un anarchico. Voi mi condannate perché sono un italiano e io sono un italiano. Ma sono talmente sicuro di essere nel giusto che se voi aveste la possibilità di condannarmi due volte e io potessi rinascere dopo che mi avete ucciso, io rifarei esattamente le stesse cose che ho fatto. Questo è un discorso bellissimo, sì, che Gianmaria Volontà. C'era nella scena del film di Montaldo un due poliziotti dietro, due, non erano poliziotti, erano americani, quindi, certo, erano insomma due. E uno dei due scoppiava a piangere tutte le volte che Volontè, cioè l'hanno dovuta rifare 5-6 volte, sì, perché sì, non sì, tratteneva sì, la commozione. E io quando sono uscito da quel film lì ero contento, cioè mi sembrava che il film avesse fatto giustizia, cioè mettendo così, certo, in evidenza, e mi sembrava un po' di essere anch'io parte, cioè mi sembrava di essere stato bravo, come se fossi stato un po' io a fare il discorso di Gianmaria. Con Raskolnikov mi è successo esattamente il contrario, cioè Dostoevskij è un po' un cancro, come diciamo, perché mette in evidenza i nostri difetti. A me piace di più
interessante. Questa è una prospettiva veramente interessante. Da un lato c'hai l'immedesimazione del cinema, e quindi tu esci. Questa è bella, questa mi convince molto come te. È una teoria embrionale che bisognerebbe approfondire. Peraltro, mi hai fatto venire in mente, perché io è veramente un film che avevo messo nel cassetto della memoria, però è vero, quel monologo finale
è stupendo.
Mi viene in mente, cioè, è la stessa cosa che dice Socrate nella fine dell'Apologia. Dice esattamente quello quando viene condannato Socrate. Dice: guardate, che io vengo condannato perché ho insegnato ai ragazzi a non curarsi delle superstizioni. Ed è vero, perché dico alla gente di esprimersi liberamente, ed è vero, condannatemi due volte, cioè nel senso lo dice chiaramente, infatti poi lui è un aspetto importante, e credo che questo peraltro in misure diverse però abbia proprio a che fare con quella domanda che si fa a Raskolnikov: sono un insetto o sono Napoleone? Cioè ho il coraggio di stare in piedi e di sapere quello che sono anche quando l'ingiustizia magari mi colpisce, oppure sono un insetto, quindi mi lascio piegare dalla realtà, mi adatto in maniere... E questo credo sia uno degli aspetti che di Dostoevskij mi ha sempre colpito, ed è un aspetto anche di Memoria del Sottosuolo, se ci pensi, perché in quella prima metà del libro, che è la cosa più onesta che un essere umano abbia mai scritto, che è disarmante, peraltro in un momento storico come il nostro, rileggere quella parte ti spoglia veramente. Cioè quando dice io capisco tutto, io capisco la ragione, capisco la lucidità, capisco la logica, capisco la matematica, le scienze, capisco tutto, ma mi arrogo il diritto di essere stupido, mi arrogo il diritto di comportarmi in modo stupido. Quella cosa lì è... Sì. E mi viene in mente che invece noi molto spesso ci comportiamo in maniera stupida, irrazionale, volendoci ammantare di razionalità. Sì, forse sì, è questo essere un insetto. Questo è, dal mio punto di vista...
Sono molti modi di essere un insetto.
Ci sono molti modi. Però sai, come ti dicevo prima, quando venivamo in macchina, io molto spesso di fronte a quello che succede mi chiedo cosa avrebbe pensato Dostoevskij. Quanti di noi si sarebbero salvati dall'essere insetto? Neanche lui stesso forse si sarebbe salvato.
La cosa, allora, io sono un appassionato lettore di Dostoevskij da tempo, però non sono un esperto di Dostoevskij, ammesso che esistano gli esperti di Dostoevskij, perché Dostoevskij parla nelle sue opere della vita e della morte. Uno che si presenta come un esperto di Dostoevskij è come se ti dice io sono un esperto della vita e della morte, che è piuttosto da curare che da ascoltare. Comunque, io lo leggo appunto da 40 anni, da più di 40 anni, però per scrivere questo libro l'ho studiato, insomma, certo. Ho letto diverse biografie e ho scoperto delle cose che mi piacciono, ma che per esempio lui fa l'ingegnere navale e esce da questo istituto, diventa ingegnere, comincia a servire come ingegnere, poi va a dare dimissioni perché lui è appassionato come il fratello di letteratura, e col fratello vogliono mettere insieme una casa editrice, no? E pensano di tradurre, e lui traduce un romanzo dal francese, un romanzo di Georges Sand che si intitola La dernière al Dini, che era uscito nel 1838 in Belgio, qui siamo nel 1843 proprio, okay. Quindi era uscito pochi anni prima, e io so cosa vuol dire tradurre un romanzo, è una cosa faticosissima. Poi se è il primo romanzo che e c'è una lettera di Fyodor al fratello Mikhail, e lui gli dice: guarda, mi è successa una cosa antipatica, sai quel romanzo che ho tradotto? Ho visto che è già stato tradotto. Questo è il suo ingresso in lettera. Cioè una cosa che mi piace di Dostoevskij è che è anche uno sfigato. Cioè uno che ne fa
ne fa di tutti i colori,
però è uno che non perde mai. C'è una cosa che dice Shklovskij: se doveste rinascere, Viktor Shklovskij, che è un grande critico letterario, vi do un consiglio: non abbiate paura degli insuccessi. Ecco, Dostoevskij non ha paura degli insuccessi, e gliene capitano, viene condannato a morte.
Certo.
Come è successo, quella... non c'è mica male.
Ecco. Vabbè, io quella cosa biograficamente è assurda, cioè lui viene di fatto graziato 30 secondi prima di venire ucciso. È un'esperienza che deve disintegrarti l'anima in svariati modi. Però questo aspetto, io ho molta stima. Lo so che sembra una cosa che sembra controproducente, però io ho stima degli autori che non sono all'altezza delle loro opere. C'è un bellissimo libro, non so se l'hai letto, è di un filosofo francese che è François Nudelman, si intitola Il genio della menzogna. E lui, parlando di filosofia, a un certo punto fa questa serie di discorsi e fa questi esempi in cui dice: guardate che il filosofo, in questo caso, ma si può fare lo stesso discorso anche dell'artista, del letterato, non è qualcuno che produce un sistema di pensiero e poi lo incarna, quasi mai. Anzi, di solito il filosofo è uno che vive al contrario rispetto al proprio sistema di pensiero. Fa l'esempio di Kierkegaard. Kierkegaard scrive quelle opere straordinarie, Il diario del seduttore, poi Arrivati more tremore, Out, Out, Enteneller, e mentre scrive queste opere va in giro a scopare tutti per Copenaghen, fa una vita mondana dissoluta, assurda. E io me lo immagino Kierkegaard, che con il suo animo così sensibile, che però mascherava in società, ogni sera torna a casa e si fustiga scrivendo queste opere e dice no, non lo farò mai più, e il giorno dopo torna fuori e fa le stesse cose. Oppure Nietzsche che parla dell'oltreuomo, dell'eterno ritorno, nella Gaia Scienza, e poi in realtà è... Ma pure lui era un discreto sfigato sotto tanti punti di vista. E quindi mi rendo conto che in realtà Dostoevskij anche in questo è un grande esempio. Cioè ci toglie di dosso quella scusa che ci diamo molto spesso del non produrre delle idee che siano di valore, perché tanto non possiamo incarnarle. Cioè non è che devi incarnare le idee. Le idee dovrebbe essere qualcosa a cui tendi. Poi magari fallisci malissimamente. Non sei all'altezza.
Sì, ma soprattutto... Cioè Dostoevskij prima di tutto racconta delle storie. No? Sì. I suoi romanzi sono delle storie. Non c'è bisogno di essere moralmente impeccabili.
No, certo, assolutamente.
I più grandi raccontatori di storie si trovano nei bar, ecco. si trovavano nella mia giovinezza, ecco, dove... Non nei conventi, non necessariamente, ecco.
Certo,
nei
conventi. Certo.
E il fatto di essere anche i personaggi di Dostoevskij, gli ubriaconi, sono dei personaggi, cioè lui racconta molto anche i bassi fondi, sì. L'esperienza che fa in Siberia, questa condanna di 4 anni di lavori forzati di carcere.
4 anni in Siberia, peraltro.
E poi altri 6 anni di esilio col grado di soldato semplice, sì. Quella roba. Infatti, i libri più belli. I grandi libri di Dostoevskij vengono dopo questa condanna a morte, sì. questa pena. Così.
Lui, secondo te, lui quindi incarna un po' quel che sposta anche un pregiudizio del fatto che la letteratura debba nascere dalla sofferenza?
Lui lo dice. Lui dice che la felicità si arriva attraverso la sofferenza. Questa è una sua idea. Mm. Beh, delitto e castigo è abbastanza chiaro.
Certo,
no? Cioè, quando... Certo. Poi dopo la letteratura russa è un po' una letteratura che racconta la sofferenza, conviene da dire.
L'inizio,
no?
Di Anna Karenina.
Esatto.
Le famiglie felici sono tutte uguali.
Noi ci occupiamo di quelle infelici.
Esatto, che proprio è un manifesto per una letteratura.
Sono interessanti, sì. Certo, io ho scoperto qualche anno fa una cosa che dico sempre, c'è un ragazzo che ha fatto un mio corso a Bologna, che è un appassionato di cinema muto, no? Mm-hmm. Dice, e mi ha detto che il contrario del lieto fine... Nel loro è finale alla russa, e c'hanno ragione, no? C'era Chekhov che diceva che in Russia un ottimista è un pessimista male informato, cioè lui crede di essere un ottimista e in realtà è la cosa migliore. Se tu sei un personaggio di Dostoevskij, la cosa migliore che ti può succedere è quello che succede a Raskolnikov, cioè che ti danno 7 anni di galera. Alla fine Sonia e Raskolnikov si dicono: mancano solo 7 anni.
C'è andata di culo proprio.
Emblematico. Insomma, è un punto di vista interessante, no? Rispetto alla sofferenza.
Sì, che è un aspetto che sembra anche, perché poi voglio dire, la letteratura di Dostoevskij è anche una letteratura che ha una fortissima componente religiosa, cioè in fin dei conti la religione gioca un ruolo, però una religione non è una religione che ti permette... Cioè non è una religione consolatoria quella di Dostoevskij.
No, anzi, che ti spinge, mi sembra, verso la sofferenza. Sì. E poi la cosa, una delle tante cose straordinarie di questo autore è il fatto che, quando hai detto religiosa, a me è venuto in mente Ivan Karamazov, che è uno dei personaggi più forti, e che è ateo. Cioè lui, profondamente religioso, riesce a dar voce a dei personaggi che pensano esattamente al contrario.
Certo.
E sono i personaggi più potenti dei suoi libri, come Raskolnikov.
Sì,
no?
Sì, sì.
Raskolnikov, che anticipa in un certo senso superuomo nietzscheano, no? Dice che ci sono gli uomini del passato che devono rispettare le leggi e ci sono gli uomini del futuro che sono al di sopra delle... Questa idea, che è potentissima, è bellissimo il modo in cui la esprime in Delitto e Castigo, non è l'idea di Dostoevskij. Dostoevskij non la pensa così. Uh-huh. E però sì, riesce a dar voce. E la stessa cosa mi sembra sulla religione. I romanzi di Dostoevskij sono scritti da un uomo profondamente religioso, possono essere anche letti e patiti da uno come me, che è ateo.
Sì. E da questo punto di vista mi fa venire in mente comunque in qualche modo anche Kafka, che in alcuni aspetti viene affiancato. Cioè, scrivere come se qualcuno scrivesse contro se stesso. Scrivere come esercizio di contrasto alle tue stesse convinzioni. Forse per conoscere me, per metterla alla prova, forse può essere anche questo.
Non so, forse sì. Io sono del parere che Dostoevskij più che... cioè, raccontava delle storie, no? Metteva in scena dei personaggi e anche i personaggi... anzi, i cattivi, per dirla in un modo banale, sono i più belli. Ecco. E quando lui fa anche un personaggio, un memorabile personaggio positivo, che è il principe Mishkin, che è il protagonista dell'Idiota, no? Sì. Lui prende a modello Gesù Cristo e Don Chisciotte. Cioè prende due, e il fatto, perché vuole fare un personaggio bello, che è una cosa difficilissima, no? Che non era riuscita a Gogol, che a lui riesce, perché è un personaggio di cui... sì. Non si può fare a meno, mi viene da dire, di innamorarsi. Poi dopo si può fare a meno, se andiamo a vedere le recensioni su Amazon sarà probabilmente
qualcuno... però le teniamo da parte quelle, cioè, sì, non ce ne curiamo, sì, troppo.
Però è un idiota,
sì.
Cioè, ha sempre i difetti, sono le cose, no? Sono, sì, le cose più interessanti. La letteratura usa la lingua come strumento, la lingua, come diceva Wittgenstein, è un territorio scabro, no? Cioè, sì, non c'è la perfezione della sfera, no? Nei romanzi, se no e io sono convinto, non lo so, ma credo che non sapesse bene neanche lui cosa sarebbe saltato fuori.
Questo è un punto importante, perché noi abbiamo un po' questa, viviamo in un'epoca in cui abbiamo un'immagine un po', che io non so, secondo me è un po' povera della letteratura. Non so, c'è quella frase di Baricco che ha fatto scuola, ok? C'è più arte adesso nel costruttore di un iPhone che non in un autore di romanzi. Che è un'idea povera di letteratura, perché significa che bene o male la letteratura tu la scrivi per il lettore intanto, cioè esattamente come fai l'iPhone per l'utente finale, la letteratura la fai per il lettore e che è in qualche modo programmabile. E da questo punto di vista io ho sempre trovato invece molto più vivificante l'idea, appunto, che lo scrittore si mette a scrivere con tutta la sua arte, la sua conoscenza e anche i suoi difetti e le sue idiosincrasie, senza però sapere dove la storia, sì, lo, sì, porterà effettivamente.
Io credo che sia così.
Sì. Perché lì scopri, cioè scrivendo scopri.
Guarda, c'è... Allora... credo che a tutti quelli che hanno pubblicato un romanzo o dei romanzi sia stata fatta una domanda che può essere anche abbastanza antipatica: perché scrive? No? Cioè, se uno che ha letto il tuo romanzo ti chiede perché scrivi, forse vuol dire che è meglio se ti occupi di qualcosa. No? Però l'hanno fatta a tutti e l'hanno fatta anche a me. E uno che ha risposto in un modo memorabile a questa domanda è uno scrittore di Parma, che si chiama Luigi Malerbo, un grande scrittore del Novecento, che ha detto: io scrivo per capire quello che penso, che è esattamente quello, e la scrittura produce pensiero. Dopo, sulla frase di Baricco, cioè sul fatto che adesso l'arte in generale, io faccio molta fatica, di Dostoevskij è nato quasi 200 anni fa, mm-hmm, no? E un po' si è consolidata la figura di Dostoevskij con quella di Tolstoj, no? Dei contemporanei, cioè giudicare un libro che esce nel 2021 si fa molta più fatica, no? Io dico che bisogna aspettare 150 anni,
sì.
quindi forse tra 150 anni il premio Nobel della letteratura lo darebbero a quello che ha inventato l'iPhone piuttosto che... Però io credo che adesso la provocazione di Baricco ha senso, è una cosa intelligente come molte delle cose che dice Baricco, però io credo che per me, che sono nato nel 63 e che sono ancora al mondo nel 21esimo secolo, la letteratura non ha perso niente della potenza che aveva. Cioè io tutti gli anni capito su 4-5 libri che mi danno l'impressione di essere al mondo. Ecco, io non vedo l'ora di tornare, di smettere di fare quello per finirli. No? Quell'impressione, certo, lì, che quando, certo, sei su un romanzo che hai voglia di finirlo, è una cosa che io credo... Poi magari tra 30 anni non succederà più a nessuno. E anche ci sono tanti altri modi di leggere un libro. No? Sì. Ci sono anche gli audiolibri. A me, io di questo sangue ancora ho letto anche l'audiolibro.
Sì, infatti me l'hanno segnalato.
Ho questa voce un po'... mi piace molto. Poi ho questo accento molto connotato che nella scrittura...
Romagnolo? No, sto scherzando, era una battuta. ho visto il motto di violenza nell'occhio.
Il Sant'Arcangelo di Romagna. Sì. E l'ho fatto molto volentieri, mi piace, però... L'esperienza di leggere nel libro di Conklin, c'è un professore universitario americano che chiede a un suo studente molto dotato se ha letto Bartleby lo scrivano, e questo gli risponde: non di persona. Ecco, io sono contento di aver letto Dostoevskij di persona, di aver letto e riletto Dostoevskij. Certo. E l'esperienza di leggere di persona a me piace molto. Mi ricordo una volta ho visto un documentario su un musicista, e gli occhi, a me piace lo sguardo che hanno i musicisti quando stanno suonando, che è c'è una concentrazione. Ecco, io li paragono agli occhi di un lettore che sta leggendo una cosa che lo affascina. Ecco.
Certo,
no? Quella, l'abbiamo provata tutti. Cioè, io riprovo a 58 anni, rileggendo Anna Karenina, la voracità che avevo quando ne avevo 14 e leggevo Giulio Verne.
Certo,
no?
E
quella cosa lì è proprio ti sposta in un altro, che è una cosa che nemmeno gli iPhone
sono. No, sono d'accordo. Guarda, io sono da questo punto di vista, mi rendo conto, ti accorgi sempre di questa cosa a posteriori, però ho una sorta di altalenanza, mettiamola così. Ci sono dei periodi in cui leggo e basta, poi ci sono dei periodi in cui mi affamo letteralmente. E, per esempio, ultimamente mi è capitato di riprendere in mano alcuni testi, Le Confessioni di Sant'Agostino, un libro che io ho letto già un paio di volte durante l'università. Era un libro che mi era piaciuto, cioè, ma mi era solo piaciuto, capito? L'ho ripreso in mano a giugno, e ogni pagina è una cosa che proprio dico: ma come ho fatto a non vedere questa cosa? Come ho fatto a non sentire questa cosa? E lì si è riaperto, e io sono in un periodo di fame adesso. Infatti sto divorando un sacco di cose. Sono tutte cose che sento producono dei cambiamenti. Quando vivi questa sensazione qua, anche poi quando si inaridisce magari per un periodo, perché magari c'hai altro per la testa e ci mancherebbe, però poi ne senti la mancanza, cioè non la perdi più, almeno è una cosa che non ho perso da quando ho 13 anni.
Sì, credo.
E io di solito quando parlo di lettura con delle persone, uno delle domande che faccio, di solito mi guardano sempre strano, è: ma qual è il libro che ti ha fatto saltare sulla sedia? Cioè, perché tu mi dici che libro ti è piaciuto, che libro... Sì. Ma qual è il libro che ti ha fatto saltare su? Qual è il libro che hai lanciato via? Qual è il libro contro cui hai urlato? Perché questa è la cosa, quella visceralità nella letteratura, e trovo che lo sguardo delle persone, quando dico: come urlare contro un libro? Un libro è morto. Un libro non... mica morto. No. E quella visceralità è una cosa che in realtà io ricerco, a volte anche prendendo degli abbagli, perché magari la cerchi talmente tanto.
Sì, certo.
Che leggi una roba, sì. Ti aspetti qualcosa e poi non ce l'hai. E questo, sì, questo te lo dà solo la letteratura, veramente. Almeno per me.
Anche per me.
E, il libro che ti ha fatto saltare di più di Dostoevskij, quindi è Delitto e Castigo, oppure ce n'è qualcuno che proprio...
Allora, ne abbiamo parlato, c'è Memorie sottosuolo, no? Mm-hmm. Qui in quarto di copertino noi abbiamo messo una frase: Memorie del sottosuolo, io sono poi da solo e loro sono tutti. E io quando, è successo qualche anno più tardi, avevo forse 20 anni, una volta quando ho letto per la prima volta Memorie del sottosuolo, e io mi sono offeso con Dostoevskij, con l'uomo del sottosuolo e con Dostoevskij, perché mi sembrava che mi avessero plagiato. Cioè, ero io quello che era da solo, gli altri non era sto coglione. Io l'ho riletto, ho avuto il privilegio di tradurre Memorie del sottosuolo, e l'ho riletto per scrivere questo libro. Io ho riletto praticamente tutto Dostoevskij, e mi ricordo che una volta avevo appena riletto Memorie del sottosuolo, sono andato a cena a casa di mia figlia, e le ho chiesto: ma questa, ti dico una frase, io oggi ho letto un romanzo di Dostoevskij dove c'è una frase: io sono poi da solo e loro sono tutti. Te, cioè, l'hai mai pensato una cosa del genere? Mia figlia ha 17 anni, e lei mi ha detto di sì, che lei altro che se l'aveva pensata. E la redattrice di questo romanzo, il Mondadori, si chiama Alessandra Mascheretti, ha due figli, un ragazzo di 14 e una ragazza di 16 anni. E lei è stata molto colpita, e a tutte e due separatamente gli ha chiesto questa cosa: ma voi, tu, ci hai mai pensato che tu sei da solo e gli altri sono? E tutte e due hanno detto di sì. Allora, questo signore qua, che è nato 200 anni fa, senza nessuna retorica, una frase semplicissima, no? Ci sbatte sotto gli occhi dei sentimenti che tre ragazzi nati in Italia nel XXI secolo, che Dostoevskij non sanno quasi neanche chi è, fanno parte, cioè sono dentro di loro. Questo è un esempio piccolo, ma di una letteratura che vince il tempo e lo spazio, mi viene da dire, davvero, ma forse davvero. Più dell'inventore dell'iPhone.
Davvero, davvero. E anche perché poi... guardando con una retrospezione ti rendi conto che quella è un'idea che, così come è stata avuta da persone 200 anni dopo in Italia, in Germania, in Giappone, sarà stata avuta anche da chissà da prima, tutti quelli prima. Sì, sì, e quindi è proprio il libro ha un punto di congiunzione, esprime qualcosa che tutti o quasi tutti almeno hanno pensato almeno una volta nella vita, però lo dice in un modo forse o all'interno di una storia che lo rende, come dire, inaudito.
Io mi rendo conto che Dostoevskij fa paura, no? Come tutta la letteratura russa. Però la cosa incredibile, secondo me, cioè Dostoevskij fa paura, deve far paura, anche perché ci dipinge. Cioè lui, noi, i nostri difetti... Io l'esempio che faccio all'inizio di questo romanzo è l'esempio di Svidrigailov. No? Svidrigailov è un personaggio... non è il personaggio principale di Delitto e Castigo, ma è un personaggio di Delitto e Castigo che dice che nella franchezza c'è sempre qualcosa che irrita. Cioè, se qualcuno ti dice una cosa francamente, cioè senza c'è una piccola menzogna in questo discorso, quella menzogna lì, quella piccola imprecisione, è come se lampeggiasse, no? Nell'adulazione invece, anche se è completamente menzognera, va bene tutto. E a me l'esempio, quando ho letto questa cosa, mi è tornato in mente l'esempio di un mio conoscente, che è uno scrittore, che nel libro non lo dico, ma poi ci siamo telefonati e lo posso dire, è Domenico Starnone, no? Che abita a Roma in un palazzo dove c'è un portiere, no? E questo portiere è analfabeta, non sa né leggere né scrivere. E tutte le volte che esce un romanzo di Starnone lo ferma e gli dice: dottore, il suo romanzo è bellissimo. E Starnone sa che quello lì è impossibile che abbia detto il suo romanzo, perché a meno che non l'abbia detto non di persona. e però Starnone lo dice lui stesso, che è una persona intelligente, colta, dice: io sono contento. Quando lui mi dice così, so che non è vero, ma sono contento.
È un riconoscimento.
Quella Starnone è in Delitto e Castigo.
Sì, certo. È vero che, sai, a me sembra, hai detto una cosa giustissima, Dostoevskij deve far paura. Dostoevskij è duro, cioè la durezza di Dostoevskij io l'ho trovata in pochi altri autori. Te ne ho citato uno prima, Cioran, e non in tutti i suoi libri. Anche Nietzsche in alcuni aspetti può essere molto molto duro, può tirarti dei colpi di remo proprio sulla testa che fanno male. Mi sembra che noi viviamo un'epoca molto refrattaria però a questa durezza. Cioè l'adulazione è una cosa che forse in questo momento storico cerchiamo collettivamente, cioè noi cerchiamo la morbidità. L'idea... Allora, io faccio una piccola premessa. Io ho sempre osteggiato l'idea che solo dalla sofferenza possa emergere qualcosa di buono. Perché secondo me dalla felicità tu puoi trarre qualcosa di molto buono. Dalla soddisfazione, dalla serenità. Sono molto legato agli stoici. Seneca lo dice chiaramente. Dal momento della serenità, quando sei abbastanza tranquillo, puoi trarre delle consapevolezze. Quindi non è vero che solo dalla sofferenza. Però mi rendo conto che la sofferenza è un punto fondamentale. Cioè senza quella cosa lì, se tu vuoi un mondo tutto fatto di angoli smussati, non ne trarrai nulla. Cioè, quella durezza lì che Dostoevskij ti dà, un po' ci vuole. E noi siamo un po' disabituati a questo, forse è uno degli aspetti del benessere in cui siamo cresciuti.
Sì, ma questa è una buona ragione per andare dall'altra parte, no? La letteratura poi più o meno va sempre in direzione contraria, come diceva Thomas Bernhard. Poi dopo, non tutti i romanzi di Dostoevskij sono così cupi, ecco, sono anche dei romanzi mi viene da dire comici, no? Come Il Giocatore, mm-hmm. o Il Villaggio di Stepanci con i suoi abitanti, sono anche dei romanzi dove lui si diverte, ecco, dove è evidente che si dia anche dei racconti come Il Coccodrillo. Mm-hmm. E, però lui ha questa grande capacità di farsi le domande terribili, ecco, come sì. cosa succede se Dio non c'è, o chi sono veramente i nichilisti, ecco, questi sì. rivoluzionari, poi nei Demoni certo. lui dà
un romanzo spietato.
I Demoni è un romanzo bellissimo, che comincia anche quello come romanzo comico, le prime 60 pagine c'è questo personaggio che fa ridere, che
è una satira proprio all'inizio, sì, comincia come satira.
E dopo diventa di una cupezza memorabile.
Sì, ecco, sì, davvero, sì,
sì. Lì è davvero un fa sanguinare, ecco, anche quel romanzo lì. E dopo la letteratura, io non mi ricordo dei memorabili libri che abbiano questa componente morbida, forse sono io che non me li ricordo, no? Ma la letteratura non è un'arte consolatoria, ecco, no? Così come la filosofia mi vende. Io so pochissimo di filosofia, ma non so perché mi sono capitato una volta sul manuale di Epitteto e poi ho letto le diatribe e io trovo che abbia ragione, che sia fantastico, e però non è tanto morto.
No, è durissimo, è durissimo. C'è quella frase, io adoro, in Epitteto adoro, c'è proprio una cosa che mi fa impazzire. A un certo punto un suo allievo gli chiede, Epitteto, ma perché noi ci arrabbiamo, perché ci adiriamo? E Epitteto gli dice, beh, ma è evidente, noi ci adiriamo perché diamo importanza alle cose che non ne hanno. Non dare importanza al mantello che porti e non ti arrabbierai con il ladro che te lo ruba. Non dare importanza alla bellezza di tua moglie e non ti arrabbierai con l'adultero. E stai lì e dici, beh, ok.
C'è ragione.
Poi, diciamo, non è un modo giusto per tenersi la propria moglie se non dà importanza alla sua bellezza, però è vero.
Sì, sono cose che non hanno importanza. No, l'Epitteto è fantastico.
Sì, sì.
È difficile, è difficilissimo ricstare al mondo. È proprio difficile. E queste cose qua, però, un po', secondo me, ci aiutano, ci danno degli strumenti.
Ti danno degli strumenti, sì, sono sì, d'accordo, sì, sono sì. d'accordo.
E io sono poi malato di queste cose, ma quando io, se posso raccontare una cosa che è successa, è una cosa mia personale, che io mi sono, forse si vede dai segni che ho nella testa, io mi sono ustionato del 99, ho fatto un incidente grave, e avevo il 30% del corpo ustionato e ho fatto 77 giorni in ospedale, ho fatto 9 operazioni, e per fortuna mi sono ustionato vicino a Parma. A Parma c'è un grande centro ustionati con il professor Donatello Di Mascio, che mi ha rimesso in piedi. E lì però è stata una delle esperienze più difficili della mia vita, perché io appunto non avevo la pelle nel 30% del corpo, certo. E tutti i giorni mi dovevano lavare, quindi mi lavavano e poi mi bendavano. Mattino dopo mi dovevano lavare ancora e mi dovevano togliere le bende, che col sangue e col pus si erano attaccate. E quando racconto questa cosa dico sempre che lì ho conosciuto la morfina, che mi piace moltissimo. Ho scoperto che... però anche con la morfina, quella lì era un dolore che io non ho mai, non credo, spero di non patire mai più, certo. Perché non le infermiere alla fine mi dicevano, te avevi una faccia quando ti svegliavi e sapevi che ti dovevamo lavare, che stavamo male noi per te, è davvero una cosa, mi veniva a strapparmi i capelli, allora avevo ancora i capelli. In quei giorni lì, quando mi riportavano a letto, a me nella testa mi girava una frase di una poesia di Pasternak. Alla fine il dottor Givago, c'è una serie di poesie di Pasternak, la prima si intitola Amleto e finisce con un verso che dice: vivere una vita non è attraversare un campo. E io quella frase lì l'ho capita solo e quella frase lì un po' mi ha aiutato. E quando io, le due donne della mia vita sono mia figlia e sua moglie, sono Irma e Francesca, quando penso a loro, a me viene in mente un verso di Vladimir Khlebnikov, che è uno straordinario poeta d'avanguardia, su quale ho fatto la tesi, che dice: le ragazze, quelle che camminano con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore. No, la letteratura a me mi dice i miei sentimenti, cioè io sono, certo. mi è come se mi allungasse un po' per permettermi di arrivare, no? Perché sono davvero, camminano davvero sui fili del mio cuore quelle due ragazze lì, ecco. E mi rendo conto che non è una cosa che va bene per tutti, sono i maniaci, io sono certo, maniaco, certo. E non è indispensabile, però per quelli a cui piacciono i libri davvero è una mano forte, ecco, sì. A stare al mondo, mi
sì.
Devo dire
sì, sì. Guarda, ti ringrazio per questa, per questo racconto che, devo dirti, oltre che commuovermi, però mi ricorda, cioè il motivo per cui anch'io sono innamorato, perché vabbè, allora, visto che tu mi hai raccontato la tua storia, grazie, ti racconto la mia, così io, che questa neanche l'ho mai raccontata pubblicamente, quindi lo sapranno adesso, come vedi ho delle cicatrici, ok? Sì. Io ero adolescente, avevo un po' di acne giovanile come tutti e vado in dermatologia mi danno questo farmaco, ok, e mi dicono questo qua ti farà un po' di sfogo ma poi insomma passa tutto e vedrai che il farmaco si chiamava Roaccutane. Io ho scoperto anni dopo che in realtà tipo in Svizzera e in altri paesi è totalmente illegale, è vietato, ok, e però non mi era stata detta sta roba e io ho uno sfogo devastante, ho fatto 4 mesi di ospedale, via da scuola, ho dovuto, per fortuna andavo abbastanza bene quindi mi hanno portato i compiti a casa e riuscivo a fare, non sono stato bocciato per poco, però insomma era lì, però mi ricordo perfettamente la sensazione di guardarmi allo specchio e non riconoscermi, perché io ero diventato una cosa irriconoscibile e l'aspetto di, non per ustioni ma per ferite, io mi ricordo perfettamente cosa vuol dire essere bendato e ogni mattina, quindi io capisco molto bene, non sono arrivato alla morfina, però questo no, la morfina l'ho solo provata quando mi hanno operato al ginocchio e devo dire che anche lì mi è stata simpatica.
Io ero simpaticissimo, cioè, quando, dopo la ero sì, l'uomo sì, più sì, simpatico sì. Del mondo.
E io in quel periodo, che era il periodo in cui ti raccontavo prima, io veramente avevo perso le speranze, perché quando ti guardi allo specchio e non ti vedi più e non sai come tornerai, perdi qualsiasi speranza, soprattutto se io avevo 17 anni, cioè è stato devastante, e fu lì che incontrai Solaris, mi venne regalata la prima copia di Solaris e io mi ricordo perfettamente la pagina in cui proprio ho cominciato a respirare. E c'è un certo punto, tu conosci la storia di Solaris? Ok, perfetto. A un certo punto c'è uno degli scienziati sulla stazione che dice all'altro: noi in realtà abbiamo esplorato il cosmo raccontandoci di esplorarlo in cerca degli altri, delle civiltà, dei mondi. Abbiamo raccontato di esportare la nostra cultura. E in realtà noi abbiamo sempre cercato specchi. E in quel momento della mia vita, quella frase lì diventò il modo per dirmi: guarda che hai sprecato i tuoi anni fino a... Certo, per un decisatene è una stronzata, però lo sentii perfettamente quella cosa lì. Cioè Lem, attraverso quelle pagine, mi disse: guarda che tu per 17 anni hai sprecato il tuo tempo, perché ti sei convinto di fare per gli altri, e in realtà stavi cercando te stesso. Ecco, adesso hai l'occasione. E lì è diventata l'occasione per fermarmi un secondo e dire: ok, aspetta un attimo, che tipo di individuo voglio diventare? Ed è stato un momento di respiro incredibile, perché la speranza è stata sostituita dalla curiosità. Solaris mi ha detto: continua, perché devi scoprire che tipo di individuo vuoi essere. E mi ha veramente salvato la vita la letteratura da quel punto di vista lì. E da lì ho cominciato anche a dare molta meno importanza, piano piano, tipo alle cicatrici che avevo, roba del genere. Ed è stato veramente una salvezza. E io ogni volta in cui mi trovo di fronte a dei ragazzi che mi dicono: ma perché dovrei perdere tempo e spendere ore e ore per leggere un libro quando posso guardarmi una serie TV, giocare a un videogioco? Anch'io gioco ai videogiochi, li adoro. Ma ricordati che un libro può salvarti la vita, letteralmente, anche a distanza di tempo. Un videogioco no, può divertirti, può darti qualcosa, sì, ci sono alcuni videogiochi che sono dei capolavori totali, io ne parlo e li consiglio, ma un libro ti salva la vita. E potresti anche leggerlo e ti salva la vita anni dopo, perché magari rimane incamerato e poi prende un altro significato. Quindi sì, questo amore per la letteratura, insomma, lo condividiamo profondamente. Volevo concludere ponendoti una questione. Tu ovviamente non fai solo l'autore studioso, però fai anche il lavoro di traduzione. Traduzione è un lavoro veramente complicato. Io ho degli amici che traducono dall'inglese, dal francese, quindi bene o male conosco il loro lavoro. Però dal russo è veramente... E la domanda che voglio porti è questa: quando io leggo Memoria del Sottosuolo in italiano, quanto mi perdo? nella traslazione. Non necessariamente della tua traduzione. Poi ovviamente adesso tu ci dirai, beh no, guarda, qui c'è un signor traduttore.
No, vabbè, allora, io sono stato recentemente a Milano a fare un breve discorso su Anna Akhmatova, che è una grande poetessa del Novecento russo, e alla fine ho letto in russo una poesia, che è la prima poesia che ho sentito di Akhmatova, letta dalla mia insegnante di russo, la professoressa Siklari a Parma, io ho studiato a Parma, e che io non facevo, forse era la prima lezione del secondo anno, mm-hmm. e di quella poesia lì che si chiama Sierra Glasi Carol, che significa re dagli occhi grigi, io non avevo capito niente, avevo sentito solo il suono. Sì. E quel suono lì però mi aveva, io lì, quel momento che mi sono detto io studierò russo, perché aveva avuto quasi un effetto fisico, mi sembrava che quell'aula fosse diventata azzurra improvvisamente. Allora ho letto quella senza tradurre e ho giustificato questo fatto che non avrei tradotto a un pubblico prevalentemente italiano con una cosa che ho visto, che ho sentito dire nel film Patterson di Jarmusch, che ho visto recentemente, dove c'è un giapponese alla fine che dice che leggere la poesia in traduzione è come fare la doccia con l'impermeabile, che secondo me è un po'... Per la poesia questa cosa, per la prosa la poesia, secondo sì. me no, la prosa ci arriva, addirittura alcuni dei romanzi russi ci arriva nonostante, mi viene da dire, la traduzione.
Certo, certo.
Alcuni poi ci sono dei traduttori bravissimi e io mi sento di consigliare, per esempio, se uno vuole leggere Delitto e Castigo, mi sento di consigliare la versione dell'Universale Economica di Feltrinelli, che è una versione bellissima fatta, che è uscita pochi anni fa. Sì. Alcuni dei primi romanzi russi dell'Ottocento a noi arrivavano tradotti dal francese, cioè c'era un doppio passaggio, non dal russo al francese, dal francese all'italiano. E nonostante questo, la popolarità degli scrittori russi. Io ho cominciato a leggere i russi in italiano.
Certo.
Non, da 14 anni non sapevo il russo.
Certo.
L'ho letto in una traduzione che chissà che traduzione era, probabilmente una traduzione degli anni 40. Quindi. Però questa...
Quindi dici che comunque l'esperienza non viene proprio, nella prosa non viene stravolta completamente.
No, poi naturalmente ci sono traduzioni che a me piacciono di più e altre che mi piacciono di meno, però in generale credo che la russistica italiana sia di ottimo livello.
Io mi ricordo il primo momento in cui veramente ho cominciato a interessarmi ai libri in lingua originale, soprattutto è stato quando lessi per la prima volta no, non ce l'ho lì, ce l'ho da qualche parte, c'ho la versione in inglese del Signore degli Anelli. Io sono un grande amante di Tolkien, cioè proprio Tolkien è un punto fondamentale, e il Signore degli Anelli è un libro che ho amato, che ho letto anche lì abbastanza presto, però in italiano. Poi a un certo punto mi viene regalata nel 2001 l'edizione del 50esimo anniversario della, no, del 2006, scusami, il 50esimo anniversario, e lo leggo in inglese e mi rendo conto che è una filastrocca di 1200 pagine, cioè che veramente mi sono ricordato di una cosa che avevo letto, di una lettera di Tolkien, che però non avevo veramente capito. Tolkien dice in una lettera, perché qualcuno gli chiede perché hai scritto un romanzo così corposo, e lui dice guarda che io non ho dato una lingua a dei popoli, ho dato dei popoli a una lingua. Sai che lui ha inventato un sacco di linguaggi, ok, l'elfico, l'orchese, e lui prima ha inventato le parole, perché lui era innamorato del suono delle parole.
Sì, 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 sì.
Lui a 13 anni si innamora della parola Erendel, che era proveniente... Ecco, grazie Fede, sei una persona bellissima. Ecco qua la mia edizione del 50esimo anniversario del Signore degli Anelli. E io quando ho letto questa mi sono detto, cavolo, mi sono perso il 30% della bellezza di questo libro. Perché se tu lo leggi, e lo leggi ad alta voce, ed è bellissimo perché è letteralmente una musica. Sì, sì. E ovviamente non vale per tutti i libri,
Però, allora, la differenza tra la distanza... tra il russo parlato e il russo scritto è una distanza molto inferiore rispetto a quella tra l'italiano parlato e l'italiano scritto, quindi la componente sonora nei libri russi c'è, cioè, molto.
È importante.
Sono degli studi, c'è un bellissimo saggio di Boris Eichenbaum che si intitola Come è fatto il cappotto di Gogol, che dimostra che Gogol usa alcune parole per il suono. Alla fine della descrizione di Akaki Akakevich, il protagonista, diceva che aveva un colore emorroidale. E il colore emorroidale non esiste.
No.
Ma lo usa per il suono che fa in russo, sì, Gemaraidan. Certo. In questo caso la fortuna vuole che il suono russo e il suono italiano siano simili, e quindi, okay. Quindi anche nella letteratura russa c'è questa cosa. Io quando traduco leggo sempre ad alta voce l'originale.
È importante.
Perché anche l'effetto sonoro. Eh sì. Una delle cose che mi sembra aver capito all'università è che significante e significato, cioè il suono e il senso, non sono due entità separate, no? Si influenzano l'una con l'altra.
Cioè, certo.
Non puoi ottenere lo stesso significato se usi un significante diverso.
È vero.
E questo anche in letteratura è così.
C'è Giorgio Manganelli che dice quella frase bellissima, dice: le parole sono sicuro che hanno un suono, non sono certo che abbiano un significato. Sì. Ed è proprio interessante. Io questa cosa qua l'ho percepita, una delle cose a cui mi sono appassionato durante l'università, della Beat Generation, quindi Ginsberg, Kerouac e via dicendo. E c'è la poesia Bomb di Gregory Corso. E mi ricorderò sempre questa cosa, avevo l'originale di fronte, poi due traduzioni diverse. Da un lato il traduttore aveva scelto di mantenere i suoni, dall'altro aveva scelto di mantenere il significato. Sì. Erano due poesie
diverse,
ma proprio due mondi diversi. Che era una storia diversa ed è una cosa incredibile se ci pensi. Da questo punto di vista, sì, il suono è fondamentale. Questo è interessante perché noi abbiamo un po' perso questo aspetto, cioè noi pensiamo alla fine, anche nella linguistica contemporanea, è molto preponderante il significato di quello che passa rispetto al suono. Però mi rendo conto che la tradizione in realtà, pensa soltanto a tutta la tradizione cabalistica, ok? Tutta la Kabbalah invece ci dice ogni parola è letteralmente un incantesimo, capito? Non è un simbolo, è un incantesimo. E quindi la parola evoca qualche cosa. Però noi quell'aspetto lì l'abbiamo culturalmente messo da parte.
Anna Akhmatova, quella poesia lì con me ha funzionato.
Certo,
mi ha tirato dentro la letteratura russa.
Sì. Come è successo con Tolkien, è Randall. Una parola che di per sé, però, bam, a un bambino di 10 anni fa esplodere completamente il mondo. E cosa ne ha tratto? Ne ha tratto 1 milione di pagine. Sai che dicono che nell'archivio di Tolkien c'è 1 milione di pagine scritte. Se tu fai il conto significa circa una 50ina di pagine al giorno per tutti gli anni della sua vita. Tu immaginati la moglie, mi sono sempre immaginato della moglie di
Tolkien.
Se
l'aiutava la moglie di Tolkien.
No, è che ci sono tanti disegni anche. No, ci sono anche tanti disegni. Però comunque 50 pagine al giorno, cioè è veramente da ossessione e compulsione. E io immagino lei tipo che torna a fare la spesa e dice: John, ma andiamo a farci una passeggiata. No, perché sto lavorando, cioè la 42esima pagina. Devastante. Però la letteratura è questa cosa, è quell'ossessione lì, anche quell'ossessione lì. Non so, è difficile oggigiorno trasmettere a dei ragazzi che hanno una montagna di stimoli la necessità di mettersi lì e fare solo una cosa: aprire una pagina e leggere. Sembra più difficile quello.
Insomma, io, mia figlia per fortuna legge, però non è obbligatorio. Magari loro troveranno della... Io credo che quando ci sono queste campagne a favore della lettura, no? Mm-hmm. A me, io sono sempre un po' titubante, perché con me, secondo me la letteratura ha una forza che io paragono alla forza la forza di gravità, no? E non mi viene da fare una campagna a favore della forza di gravità, perché la forza di gravità esiste, ecco. Certo. E la letteratura esiste. Poi sta alla letteratura essere
potente.
Esatto,
certo.
Sta a noi che scriviamo dei libri, scrivere dei libri che la gente vorrà leggere, ecco. Se si perderà pazienza, no? Hanno smesso di fare i poemi cavallereschi, no? Si farà qualcos'altro e saranno... Io finché ormai scampo, ecco, io credo che avrò sempre dei libri nello zaino.
Sei un lettore di ebook anche, usi il Kindle?
No, non l'ho usato per qualche anno, adesso preferisco leggere, se è necessario sì, però dai, preferisco i libri di carta.
Bene. Senti qua, per concludere, poi passiamo, ci saranno sicuramente un paio di domande, però c'è una domanda di rito che io chiedo a tutti gli ospiti. Ora, al di fuori di Dostoevskij, e magari anche al di fuori della letteratura russa, 3 libri che per te sono stati veramente importanti, e dici: ragazzi, questi secondo me vanno letti.
No, che vanno letti non lo so, però che
per
io
te sono stati
fondamentali. Sono stato contento di leggerli, come ho detto, Il buio tra la siepe di Harper Lee, che è stato il primo. e poi La coscienza di Zeno.
Ah, ok.
Che è un libro straordinario, secondo me, che io ho recuperato, l'avevo letto a scuola e non l'avevo capito tanto, l'ho recuperato, secondo me è un libro fantastico. E poi il libro che mi ha fatto scoprire il Novecento russo, e che è Il maestro Margherita di Bulgakov. Io il primo posto dove sono andato quando sono stato in Russia nel 91 a Mosca è stato una piazzetta di Mosca che si chiama Gli Stagni dei Patriarchi, dove comincia Il maestro Margherita.
Ah, okay.
E mi sembrava di essere nel maestro Margherita. È un'esperienza che insomma memorabile, ecco. E quel romanzo lì è un romanzo incredibile, scritto nella Russia sovietica, e il cui protagonista è il diavolo, e dove si dice che Gesù Cristo è esistito veramente, una delle prime cose dice. Sì, sì. E poi compare Gesù Cristo con Ponzio Pilato, cioè è veramente un romanzo che va nella direzione opposta.
Ah, io questo qua è uno di quei romanzi, infatti questo lo prendo come promemoria, uno di quei romanzi che io ho letto molto tempo fa, perché ero ancora al liceo, credo, e ne ho un ricordo sfumato. Mi ricordo che non mi colpì, ma forse perché non era il momento giusto. Adesso me lo rileggo questo, Allora, Paolo, io ti ringrazio tanto, perché adesso andiamo a conclusione della trasmissione e poi rispondiamo a 2-3 domande, sì. Ok? Sì, quindi, grazie mille per questa chiacchierata fantastica. Giusto un veloce promemoria: domani in live c'è Rassegnato Stampa alle 12 e alle 21 facciamo la monografia su George Orwell, quindi da non perdere, mi raccomando. E niente, sotto in descrizione trovate il link per i libri di Paolo, leggetelo, leggete Sanguina Ancora perché merita veramente, e poi leggetevi anche Dostoevsky, perché insomma, quello magari una bella coltellata di quelle che fanno bene ve la dà, e non ve ne pentirete. Grazie mille per l'ascolto, buona serata e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa. Ho sbagliato il tempo.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.